If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Vedrai che tutti abbiamo gli occhiali da sole, ma siamo in un seminterrato. Che scelta è? Perché c'è questa band con gli occhiali da sole? Cosa vuol dire? E il motivo era perché il regista a un certo punto, incazzato, fa il giorno dopo: basta! Il gaijin, che vuol dire straniero in giapponese, eccetera, il gaijin ha gli occhi troppo dolci, mettetegli degli occhiali da sole. Quindi io mi metto gli occhiali da sole e non ha senso che loro non ce li abbiano, e quindi finiamo tutti ad avere gli occhiali da sole. Questa è...
Ma che storia è questa?
È assurda, però è vera.
Devo un attimo riprendermi. Molto bello, sono felice di lasciare online in questi gigabyte questa testimonianza.
Esatto.
Incredibile.
Assolutamente.
Di cosa può succedere nella vita se si fanno le cose.
Eccoci qui, stai per entrare nel mondo di Coordinate Podcast, un universo in cui si parla di videogiochi e di tutto ciò che gli gira intorno. Ogni puntata vuole raccontarti una storia o approfondire uno specifico argomento legato al nostro passatempo preferito. Ogni chiacchierata vuole essere uno spunto costruttivo per scoprire un nuovo punto di vista, delle nuove coordinate che ci porteranno ad esplorare nuovi mondi. Ti invito a seguirmi sui social come Luca Qualunque e come Coordinate Podcast. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e lascia un follow su Spotify o sulla piattaforma dal quale stai ascoltando questo episodio. Ora, non resta che metterci comodi e goderci il viaggio.
Benvenuti e benvenuta ad una nuova puntata di Coordinate. Oggi con noi un super ospite, Nicola Bernardi, fotografo incredibile e anche tutta un'altra serie di cose molto variegate che andiamo a scoprire assieme. Intanto, ciao Nick, come stai? Tutto bene?
Ciao, super bene, grazie mille per avermi invitato, mi piace questa cosa. No, ma è bello fare i podcast con le persone che non conosci. Io e te ci stiamo conoscendo in questo momento.
Yes.
Secondo me è un ottimo modo di conoscere delle persone, farci dei podcast, cioè proprio.
Guarda,
è una roba.
Ti dico che io lo faccio esattamente per quello, principalmente. mi piace nice. Parlare con estranei e chiedergli i cazzi loro, tendenzialmente.
Quindi, assolutamente splendido, sono con te.
Allora, io non voglio spoilerare nulla del tuo percorso presentandoti attraverso le varie cose che hai fatto e che stai facendo, ma voglio scoprirti e farti scoprire man mano durante questa intervista. Siccome ti occupi di fotografia, con te voglio fare anche un piccolo gioco. Quindi, invece di farti delle domande semplici, classiche, vorrei
vedere
farti...
delle macchie di Rorschach.
Mi piacerebbe, ma non è il mio ambito di competenza, quindi
okay.
Una cosa terrificante. Voglio provare a farti raccontare attraverso delle fotografie immaginarie che andiamo a comporre sul tuo passato, ok? Potrebbe venire una grandissima stronzata, come no, dipende dalla tua capacità di improvvisazione, ma lo scopriremo.
Ok, mi piace tantissimo, guidami, ci sono.
Vai, allora, io ti faccio la prima domanda di tutte le interviste di coordinate, quindi proprio la domanda rituale, che è: hai un primo ricordo legato al mondo dei videogiochi? Ma in questo caso, visto che stiamo giocando, ti chiedo, oltre di raccontarmi questo ricordo, di farmi vedere una fotografia di questo ricordo. Cosa c'è in questa fotografia?
Allora, ci siamo. Io e mio padre. Stiamo giocando insieme. Non ti so dire esattamente quanti anni avessi, ma secondo me ne avevo 10, 11, 12. Okay. Quindi ci sono dei giochi di cui ho memoria prima, ma quella è proprio una roba, cioè è proprio un'immagine. Ci siamo io e lui ha un computer giù nella parte bassa della casa in cui sono cresciuto. È l'unico computer della casa, è l'unica console, cioè l'unica cosa su cui si può giocare.
Sì.
Ed era una sua scelta questa cosa perché diceva così tutte le sere giochiamo una mezz'oretta o un'oretta insieme.
Che meraviglia.
Ma no, bellissimo, quindi mi ricordo grandi momenti a giocare a Doom, grandi momenti a giocare a Duke Nukem perché ci piacevano gli sparatutto e giocavamo in due, lui col mouse, io con la tastiera. E quindi dovevamo parlare dove lui mirava eccetera, io invece saltavo e sparavo. Era super interessante, ma questo che ti sto raccontando, che è proprio il momento clou che io ricordo, e un giorno intero che ci penso, siamo io e lui che giochiamo a un gioco del 97 che si chiama Blade Runner, che era uscito ovviamente dopo il film eccetera. Io e mio padre ci siamo appassionati infinitamente di fantascienza tramite Star Wars, ma anche Blade Runner e cose simili, e quindi era proprio la nostra isola felice andare un'ora alla sera, dopo cena con mia mamma che si guardava la televisione al piano di sopra, eccetera, scendere e io e lui giocare a sto gioco e prendere l'investigatore McCoy e andare avanti. E ovviamente in un momento in cui né io né lui sapevamo che ci fossero, le guide, c'era modo di capire come fare, quindi a volte rimanevamo settimane bloccate su una roba.
Certo.
Perché era un punto e clicca, comunque, cioè nel senso investigativo, dovevi capire con chi parlare, dovevi tornare indietro. Non so se ti ricordi, c'era quella roba del, cioè avevi il terminale in quanto Blade Runner e quindi potevi zoomare sulle foto e se zoomavi nella zona giusta renderizzava un dettaglio in più. Cioè era una figata e quella cosa lì è proprio il ricordo, primo ricordo super vivido dei videogiochi.
Ok. Quindi Blade Runner con tuo padre, quindi hai sempre avuto supporto in questa passione per il videogioco fin da,
assolutamente
dall'inizio.
Sì.
Ok, sì, sì. Ok. Beh, invece se ti dimmi. Ok, se ti chiedessi invece più dall'esterno, quindi staccandoci da, dal discorso videogioco, come fotograferesti la tua infanzia barra adolescenza, più o meno... quell'età, da quell'età in cui mi hai detto di questo primo ricordo ai 18 anni.
Cioè, come la fotograferei? Allora. Se dovessi fare una foto, vabbè, questa c'entra con lo scalendario, ok?
Ok.
E, che è un progetto che abbiamo fatto con Retro Bigini e Kenobit, in cui negli ultimi due anni ho scattato tantissime console, ho fatto delle foto alle console e a, diciamo, le loro personalità per creare questo calendario e venderlo poi e fare tutto per mutuo aiuto, eccetera, eccetera. È un progetto di beneficenza molto bello. Però... se dovessi fare una foto dai miei 12-13 anni ai miei 18, la cosa più importante in assoluto è il controller del Nintendo 64. Okay. Quindi è il... come si chiama?
la forchetta.
Forca. Esatto, cioè il tridente del Nintendo 64. Perché se da piccolo giocavo con mio padre, eccetera, eccetera, l'ossessione è nato con Ocarina of Time.
Oh, bello.
Quindi Nintendo 64, perdersi dentro Ocarina of Time, non dormirci la notte, il Tempio della Foresta, il primo. Io mi ricordo che penso di esserci stato dentro 3 mesi. Cioè proprio non riuscivo a uscirne, ma andava benissimo così. Cioè volevo passare le giornate a cercare di risolvere degli enigmi che non capivo. Probabilmente ero particolarmente scemo da piccolo, però... cioè, proprio per me quel simbolo è l'immagine. Poi ci sono state anche la Play 1, la Play 2, un sacco di giochi, l'amore per Final Fantasy, ma il Nintendo 64 con Ocarina of Time è stato proprio tipo quegli anni.
Devo dire che condivido anch'io questa esperienza. Io ero terrorizzato dal boss finale di quel primo livello nella foresta, quel ragnone con gli occhi ovunque.
Sì, sì,
terrificante,
assolutamente
terrificante. Bene,
era un gioco incredibile Ocarina of Time, cioè era veramente tanti anni avanti al suo momento, secondo me.
Erano bei tempi per vivere il videogioco, che continuava in realtà a rinnovarsi perché si scopriva che si potevano fare altre cose oltre a quelle che già esistevano. Secondo me Ocarina of Time è stato un bel salto in generale per i videogiochi. Ok, al di là del mondo videogiochi, cos'altro c'era in quel periodo della tua vita?
Allora, in quel periodo della mia vita c'era la batteria. Io avevo iniziato a 13 anni a suonare la batteria, quindi era, cioè io vivevo di due ossessioni. erano i videogiochi e la batteria, e poi c'erano gli sport, che erano una roba che io odiavo, perché io in quegli anni avevo un disturbo alimentare, ero molto grosso, ero veramente tanti chili sovrappeso, e perché tutta una serie di cose, però fondamentalmente te lo stringo veramente tanto. Mi trovavo tipo a rubare il cibo in casa e a mangiarlo di notte, di nascosto, però non tipo bulimia che poi vomiti e quindi non diventi 600 kg. Io ero nella versione che diventavi 600 kg. E quindi c'era questa ossessione da parte più che altro delle persone intorno a me, questo bisogno di dirmi devi fare sport, devi fare attività fisica. Quindi ho provato veramente tutto in quegli anni, però odiandolo perché era un'imposizione. L'unico sport che mi è rimasto era la scherma. Ho fatto tanti anni di scherma e mi piaceva molto, e c'era un bel, non lo so, c'era anche una bella, un bel gruppo di persone con cui facevo scherma, c'erano tutti gli amici tipo delle medie, eccetera, quindi era tutto, era una cosa anche quella. Però diversamente c'era la batteria. Batteria è stata veramente un amore folgorante intorno ai 13-14 anni, e quindi facevo quello, giocavo ai videogiochi e suonavo la
musica,
batteria tantissimo.
Ok. Sì.
Cioè, scoprivo il rock, il metal, tutte queste robe qua, cioè, erano degli anni fighi, uscivo con delle persone più grandi di me e quindi volevo assolutamente essere sempre al passo con loro, e mi Bello. Ricordo che tipo, non so, loro ascoltavano i Tool, grazie a Dio, così adesso anch'io amo i Tool, però mi ricordo che mi dicevano, finché non suoni Schism, non sei un vero batterista. Che è una cosa folle da dire a una persona che ha iniziato da 2 anni. Quella canzone è impestatissima, cioè nel senso, Danny Kelly è il dio della batteria.
Questo è un altro punto in comune, perché la prima canzone che io ho imparato a suonare veramente con impegno sul basso fu proprio Schism.
Che tra l'altro anche per il basso te la raccomando,
Sì, sì, certo. Madonna,
che canzone incredibile.
Molto ambizioso, poi in realtà la suonavo malissimo probabilmente, però... Ero convinto di avercela, ce l'avevo, era il mio pezzo. E ok, quindi appunto musica, videogiochi e la fotografia quando arriva?
Tanto dopo. Veramente tanto dopo, perché liceo, appunto batteria, un po' di sport a caso per cercare di dimagrire, i videogiochi, gli amichetti e bababababa. Anni formativi, perché forse l'essere così più grosso mi ha portato a essere molto estroverso, a trovarmi tipo molto a mio agio con gli sconosciuti, a chiacchierare, a fare casino, a essere quello divertente. Poi lo decidevano loro se ero divertente, però non avevo problema a fare lo stupido. E poi arriva l'università lingue orientali a Venezia, dove incontro l'Orresio. Quindi poi lì parte, cioè fondo quelle che sono forse le amicizie, cioè i miei due migliori amici, ma anche le amicizie più fondamentali della mia vita, proprio quelle, le core amicizie, e, perché di mezzo ci sono i manga, ci sono gli anime, c'è la passione per il Giappone, ta 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 ta, ed è poi in Giappone la prima volta che arriva la fotografia, quindi veramente tanto dopo. Cioè io non avevo mai preso una macchina fotografica in mano fino a 21 anni, una roba simile.
Ok, ma quindi non era il tuo obiettivo, cioè tipo dopo la scuola faccio questa cosa qui perché mi piace, è arrivata molto dopo e ci arriviamo. E cosa volevi fare quindi tu nella tua vita? Qual era la strada che avevi scelto per il tuo futuro?
Cioè adesso te la dico e ovviamente capisci che non l'ho scelta quella strada, cioè nel senso ero convinto che fosse una scelta mia, ma non era così. Mio padre aveva un'azienda di carpenteria metallica, quindi lavorazione della lamiera, robe simili eccetera, e tra le quali cose c'erano dei grossi macchinari di taglio al laser della lamiera, e io casualmente, dopo aver scelto di studiare giapponese, che era una cosa che ho voluto io perché i miei non erano proprio d'accordissimo, avrebbero voluto un bel ingegnere, e quando scelgo giapponese dico, caso vuole ti possiamo mettere in contatto con quelli che producono questi grossi laser in Giappone. Quindi io mi convinco di voler diventare l'uomo che faceva da tramite commerciale fra gruppi di aziende giapponesi e gruppi di aziende italiane nell'ambito del taglio laser.
Ok,
molto diverso.
Ci siamo,
da quello
siamo
che ho
arrivati
a fare.
Proprio lì.
Invece arrivo in Giappone e senza che loro potessero immaginarlo, i miei genitori si macchiano del peccato di farmi incontrare la fotografia. Perché
come è successo?
Durante il al terzo anno di Ca' Foscari, l'università che ho frequentato, se passi tot esami eccetera eccetera, puoi fare un semestre all'estero con un'università giapponese, una scuola giapponese, non deve essere necessariamente un'università. In quel semestre, se passi un esame di lingua particolarmente corposo, ti viene calcolato come il corrispettivo che avresti qui in Italia. E di conseguenza tu vai e non perdi il semestre mentre studi all'estero, perché non è proprio un Erasmus, dato che non ci sono tipo i ponti internazionali per fare questa cosa. Di conseguenza cosa succede? Succede che, inizio ad avere caldissimo alle orecchie, scusa,
tranquillo.
Succede che io riesco a partire e stiamo parlando del 2012, se non sbaglio, fammici pensare, 2010. Stiamo parlando del 2010 e praticamente dovevo fare questo semestre là, i miei genitori mi pagano il volo e il pernottamento mentre sono là questi tre mesi, in quei tre mesi cade anche il mio compleanno, i miei mi dicono fatti fare un regalo di compleanno, io dico grazie però avete appena speso una sbarcata di soldi per i voli, una sbarcata di soldi per mantenermi là, cioè tranqui, siamo a posto così, ma no, ma sì, ma no, ma sì, ma no, ma no. Mio papà se ne esce con tieni una macchina fotografica, così fai delle foto del Giappone mentre sei là, così lo vediamo anche noi. E io dico, ecco là che mi ha dato l'accollo, mi ha dato i compiti da fare. Dannazione, cioè veramente arrabbiato da questa cosa. E infatti per i primi due mesi non la uso. Cioè me la porto e non la accendo, perché era proprio un'imposizione dall'alto. Caso vuole, io fino a quel momento ero sempre stata una persona che aveva paura di stare da solo. Il che voleva dire che appena ero fisicamente da solo andavo a cercarmi qualcuno con cui parlare. Cioè, l'importante era non stare da solo, perché da solo ci sono i tuoi pensieri, ci sei solo tu, c'è tutta quella roba, no? E mi faceva molta paura, e quindi fin tanto che ero in mezzo alle persone, sempre circondato di persone, non dovevo mai stare da solo con me stesso. Per una serie di coincidenze, tutti gli amichetti che mi ero fatto lì erano partiti quel weekend, Sio era andato via da qualche parte, qui tutto questo ero con Sio lì perché c'eravamo conosciuti all'università e avevamo fatto il primo viaggio in Giappone insieme. Sono lì da solo, vado nel panico e dico faccio l'unica cosa che mi viene in mente di fare, che è guardare tutto Scrubs, 8 serie di fila. Così so che sono 2 giorni in cui mi faccio bene al cuoricino, ma posso stare da solo con questo. Mi guardo la prima giornata, diciamo, di Scrubs, e poi a un certo punto non ho più cibo in camera, non ho più le sigarette, non ho più... Dico, vabbè, esco, vedo sta macchina fotografica in un angolo, sembra una storia finta ma è vero, vedo sta macchina fotografica. Vabbè, io intanto me la porto fuori, faccio 2 foto, capisco come funziona, così nei prossimi giorni, guarda, questa è Sapporo, questa è Sapporo, questa è Sapporo, ciao, me la sono risolta. Esco. Dovevano essere 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, metti, no? Cioè, torno 6 ore dopo, 8 ore dopo, una cosa simile. Tutto preso bene, perché mi sono preso bene a fare le foto, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ho camminato tantissimo, ho mangiato fuori, ho conosciuto delle persone. E penso, fermo un attimo, ma io sono stato solo tutto il tempo e non mi sono sentito solo. Cos'è sta roba della macchina fotografica che... mi fa sentire ok nell'essere da solo? Droga completa, ossessione completa da quel momento in avanti. E quindi lì inizi tutti i giorni a fare foto, esco a fare foto, esco a scoprire questo, allora ancora un po', adesso ho fatto le foto a quella persona ma mi vergogno, allora lo faccio a quell'edificio, a quella cosa, cerchiamo di rappresentare la neve, come è proprio, cioè Obelix che cade nel calderone della fotografia da piccolo e quindi tipo non può fare altro. È stata quella cosa lì.
Ok, bello, bello, una storia molto anche cinematografica in realtà.
Mi hai chiesto delle immagini, io te le racconto.
Bravissimo. E wow, ok, quindi in Giappone scopri per merito, diciamo, dei tuoi genitori la fotografia, esatto. Torni e quindi lì sai che vuoi fare quello?
Allora, sai che vuoi fare quello è ancora un po' presto. Io torno e ho questa nuova passione. Mi laureo.
Ok, certo.
E dico, voglio tornare in Giappone. Per me la cosa era quella. Cioè, la prima...
L'obiettivo...
Esatto, il primo obiettivo era voglio tornare in Giappone, vado a lavorare in un posto che dove installavamo connessioni internet tramite le parabole sopra i tetti, perché vengo da una zona, sono di Rosignano Monferrato in provincia di Alessandria, vicino a Casale Monferrato, è una zona dove l'internet è arrivato molto dopo. E quindi dovevamo tipo triangolare gli universi con le parabole sopra le case per avere un po' di connessione, forse per quello che da piccolo non ho mai giocato online. E nulla, e di conseguenza lavoro per un po' e torno a vivere in Giappone. Torno a vivere in Giappone con l'idea del studio lingue, perché mi sono laureato, la lingua giapponese mi piace, ma studiare una lingua in un paese dove la parli forse 3 ore alla settimana lezione, che senso ha? Contando che io sono sempre stato uno molto portato per le lingue, che ne ha studiate tante, già prima del giapponese, mi sono detto voglio andare a vivere là. Quindi mi ritrasferisco in Giappone e lì incomincio un progetto che si chiama 365, che è una foto al giorno per un anno. Perché l'avevo visto su Flickr e avevo detto ma che è sta roba di questi fotografi che fanno le foto tutti i giorni, voglio anch'io. E nulla, e quindi lì è, cioè, ti metti... ti tuffi dentro l'ossessione, forse è la parola chiave di questa puntata finora, cioè ti tuffi dentro perché dici se è vero che servono 10.000 ore per diventare bravi a fare qualcosa, io non voglio studiare fotografia, non voglio riprendere un percorso di studi, voglio solo farla questa cosa, allora se la faccio tutti i giorni, quelle 10.000 ore vengono erose molto velocemente. E da lì, quindi fai foto tutti i giorni, tutto il giorno. Io andavo a scuola al mattino, in quell'altro anno in cui ho vissuto a Sapporo. Scuola di lingua al mattino, insegnavo inglese e italiano in 3 o 4 scuole al pomeriggio. Dipende, cioè avevo lezioni qui, lezioni là, perché comunque dovevo mantenermi. E, tutto, nella strada che separava tipo la scuola mia da quella in cui insegnavo, dalla scuola in cui insegnavo a dove andavo a pranzo... continuavo a fare foto tutto il giorno, poi mi ritagliavo delle ore per fare delle altre foto, che magari erano andiamo a Suzukino, che è un quartiere di Sapporo, a fare questa foto in particolare, eccetera, eccetera. Dopodiché suonavo anche tantissimo, perché comunque ormai erano tanti anni che suonavo la batteria, avevo 2 gruppi con cui suonavo, e facevo anche da mezzo turnista per un altro gruppo, perché poi la mia vita si è riempita di cose strane, eccetera. Però quindi era questa, finivo la mia giornata in cui magari 2 volte alla settimana suonavamo dal vivo e 2 volte alla settimana provavamo la sera, e quindi tornavo a casa a mezzanotte, all'1, e mi mettevo su, editavo la mia foto, la pubblicavo su Flickr dicendo la foto giorno 46 di 365, e poi andavo su YouTube e finché non mi addormentavo guardavo tutorial su come imparare a fare foto o editare. Quindi proprio vivere la propria ossessione, cioè l'immagine del ragazzo, lo studente estero che dorme sui banchi di scuola, ero io. Cioè a scuola a un certo punto mi fa tu non puoi venire in ritardo e dormire quando sei a scuola. Dicevo ma è la cosa meno interessante che mi succede nella vita. Quindi,
Diciamo che ti sei anche lì, ti sei riempito completamente di cose da fare. Insomma, da come me l'hai raccontato, non mi sembra che sei stato un minuto fermo. Volevo chiederti, per curiosità personale, com'è suonare in Giappone con i giapponesi e per i giapponesi?
Allora, con i giapponesi è successo poche volte, perché è soltanto stato con un gruppo che si chiama Kotoko, in realtà è una cantante, è una Cristina D'Avena. Ci sono Mami Kawada e Kotoko, che sono 2 delle cantanti più famose per fare gli opening degli anime.
Ok. E tu suonavi con loro?
No, io lavoravo come fotografo, perché nel mentre poi ho iniziato anche a lavorare come fotografo mentre ero in Giappone, in uno studio di matrimoni, e... entra questa nostra splendida.
Tutto il mondo è paese, che l'inizio ovviamente
assolutamente
si fa il matrimonio.
Entra dentro il nostro studio il proprietario dello studio di registrazione, che era a fianco, era la porta a fianco, che è amico del nostro capo di... com'è che si chiamava? Dannazione, vabbè, mi verrà in mente fra un po'. Comunque entra e dice ah, è un disastro, è un casino, è successo, e la tipa cosa è successo? È successo che il nostro batterista si è licenziato e noi domani dobbiamo registrare un video. E io che parlo giapponese mi sporgo e dico comunque io sono la batteria. Vedi che mi guardano, dicono cosa ci fa il gaijin, il bianco che parla giapponese, ma come suona la batteria? Sì, sapresti suonare questo, mettono su un pezzo e gli faccio sì, però questa è una drum machine, non è un... cioè nel senso, no, so far finta di suonarlo domani. Lui ha detto, perfetto, sei nostro. Quindi il giorno dopo ho registrato il videoclip di questa. E poi siamo finiti a suonare insieme delle volte. Però, cioè nel senso, fa ridereissimo perché è successa questa cosa.
Ah, anche questa molto cinematografica, in realtà, come scena.
Ti manderò poi in privato il link. La canzone si chiama Bullshit Hard Problem di Kotoko. E, no, degli Outer, perché era la band di Kotoko. Di Kotoko. Comunque, vedrai che è un video orrendo di una canzone orrenda per l'opening di un anime, quindi ci sta. Vedrai che tutti abbiamo gli occhiali da sole, ma siamo in un seminterrato. E uno dice, che scelta è? Perché c'è questa band con gli occhiali da sole? Cosa vuol dire? E il motivo era perché il regista a un certo punto, incazzato, fa il giorno dopo, basta! Il gaijin, che vuol dire straniero in giapponese, eccetera, il gaijin ha gli occhi troppo dolci, mettetegli degli occhiali da sole. Quindi io mi metto gli occhiali da sole e non ha senso che loro non ce li abbiano e quindi finiamo tutti ad avere gli occhiali da sole. Questa è...
Ma che storia è questa?
È assurda, però è vera.
Devo un attimo riprendermi. Molto bello, sono felice di lasciare online in questi gigabyte questa testimonianza, esatto, incredibile.
Assolutamente.
Di cosa può succedere nella vita se si fanno le cose.
C'è un film che mi ha influenzato più di qualunque altra cosa. Uno dice tipo, ah, ecco il film tipo incredibile. Oh. Yes Man con Jim Carrey. Allora, è chiaro che sia una commedia proprio delle balle, cioè con cui ti svolti, se va bene, una domenica sera. Però, quell'idea, quel tarlo che mi è entrato in testa del se dici sì alle cose, se apri le porte, poi delle robe succedono, è vero. Cioè, questa roba qua succede perché senti un tizio che dice mi si è licenziato il batterista e tu che sei un batterista super mediocre fai, io sono la batteria. Poi magari mi diceva, ma no, cosa vuoi? Cioè, se non sei un professionista non mi interessa, chiusa lì. Però ho aperto quella porta e poi succedono le cose pazze.
Vero.
Ed è una roba che cerco di tenere dentro la mia vita, anche professionale, come fotografo, eccetera. Mi è capitato anni dopo, quando vivevo in Australia, di lavorare con Amanda Palmer. Amanda Palmer è tipo uno dei miei idoli massimi nella vita proprio. Io l'ho amata con i Dresden Dolls, ho amato tutti i suoi dischi solisti, mi piaceva tantissimo il modo in cui ha rivoluzionato Patreon, era proprio una figura dell'artista che mi è sempre piaciuta. E a un certo punto, visto che ha twittato che era a Melbourne, cioè, sono uscito a cercarla. Cioè che è una cosa da mentecatti. Cioè, vabbè. È letteralmente, ma non per dire tipo adesso cioè, la bracco, è che ho detto non so cosa... E qui, in qualche modo, ovviamente non l'ho trovata, poi ho scritto al suo management e ci siamo sentiti, loro mi hanno detto no, non è interessata. E un anno dopo è tornata a Melbourne per un concerto e ho riscritto il suo management e una cosa tira l'altra e a un certo punto mi hanno detto ma sai che ha visto il tuo sito e gli piacciono le tue foto, vuole fare un set con te? Però devi aprirla quella porta perché succeda.
Certo.
Cioè è folle e quindi bisogna continuare ad aprire le porte o a bussare perlomeno. Basta, sto zitto, se no parto che sembra tipo un libro di self-help.
No, è vero, c'è il rischio di cadere in questa cosa, però in realtà io questa la vedo come una tematica molto importante, soprattutto in questi anni che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, nel senso che io non pensavo di poter bussare alle porte crescendo, nel mio periodo 20-28, no? Io, come se non voglio accusare la società, cioè non lo so perché avevo questa scarsa autostima del dire io non lo faccio perché tanto se lo faccio io non serve a niente, però poi effettivamente ti accorgi che quando trovi quel pizzico di coraggio in più per fare cose a caso, effettivamente, come dici tu, le cose iniziano a succedere, poi...
Possono.
Detto, cioè, esatto, a furia di farlo, prima o poi, dai, qualcosa...
qualcosa capita. Succede. Esatto.
Sì, sì, sì. E va bene, questo è un tema. Quindi, Giappone, storie incredibili, batterista, foto, lingue. Perché vai via dal Giappone a un certo punto?
Allora, a un certo punto lascio il Giappone perché mio papà si ammala. Mio papà si ammala e quindi dico, ok, voglio essere... la seconda volta era una cosa che si chiama mielodisplasia secondaria. Diciamo era una complicazione di un brutto male, di un linfoma che aveva avuto tanti anni prima, che 16 anni dopo aveva detto tipo, surprise! E di conseguenza dovevi rifare tipo il trapianto di midollo, cioè robe un po' complesse, un po' pesanti, però si pensava che sarebbe andato tutto bene. E spoiler, così poi è stato in quell'occasione. Okay. Però dico, non me la sento di essere così distante. Mentre la mia famiglia attraversa questo momento, so che non è che posso fare io nulla di particolare, però vorrei essere più vicino. Quindi mi ritrasferisco in Italia. E dico sì, vicino, però non attaccato, non voglio stare a Rosignano Monferrato. Ormai comunque stavo lavorando come fotografo, avevo già deciso che quella sarebbe stata la mia strada, o almeno deciso che avrei voluto percorrere quella strada. E quindi ho detto, chi è il mio fotografo preferito al mondo? Un tizio che si chiama Eolo Perfido, che vive a Roma. E ho detto, allora adesso busso a Eolo Perfido, che anche lì il tema di bussare, no? Busso a Eolo Perfido, Eolo Perfido mi dice no. Nel senso, cioè, ciao, che bello, grazie per l'email, però siamo uno studio piccolo, sono un cioè nel senso ho già parecchi assistenti, non ho bisogno di nessuno, eccetera eccetera. Però io nell'email, perché sono anche un mentecatto, gli avevo scritto, proprio la prima linea era: ciao, io mi chiamo Nicola Bernardi e un giorno sarò un grande fotografo. Oggi sono un ragazzo di 23 anni che è appena tornato dal Giappone, che sta facendo questa cosa. E lui si è fatto incuriosire da sta roba, ha detto tipo, ma dato che sei così sicuro che un giorno sarai un grande fotografo, fammi vedere cosa fai adesso. Ma soprattutto dimmi che tipo di grande fotografo sarai, se lo sai già. E io gli ho tirato un pippone di mail, tipo 10 pagine di Word, di io farò. E lui, ma sì, no, vabbè, dai, magari in futuro, vediamo, belle le foto, bla bla bla. E io smatto e prendo un treno e mi trasferisco a Roma. E dico, così almeno sono più vicino. Passa un mese... E dopo gli scrivo e dico, guarda, so che per te magari non vuol dire niente, però io mi sono trasferito qua, ho trovato casa, sto lavorando al ristorante tipo alla Fontana di Trevi, 100.000 ore al giorno per mantenermi, eccetera. È un caffè che ti chiedo. Cioè, vediamoci, conosciamoci. Fine lì. Lui mi chiama e mi dice, va bene, dai, vediamoci domani. E io dico, ok, e mi licenzio.
Una persona equilibrata comunque.
Guarda, è proprio la definizione giusta per me. E quindi vado a conoscerlo e lui mi dice, guarda, a quante persone hai mandato quell'email iniziale? Cioè, a quanti fotografi hai chiesto di lavorare? Io faccio, no, a te. Fa, ok, sei stupido. Cioè, tu quella la dovevi mandare a tappeto. Io ho detto, ma io non voglio lavorare con gli altri, voglio lavorare con te. Va bene, lavoriamo insieme. E da lì è nato un percorso bellissimo che abbiamo fatto per 2 anni quasi insieme, dove ho iniziato da ultimo assistente all'interno di un team di persone, perché comunque Eolo è un fotografo incredibile, bravissimo, che aveva bisogno di tante persone intorno perché facevamo grossi lavori commerciali, cioè una figata incredibile, un ritrattista con un gusto e un'eleganza spaventosi, quindi c'era proprio il tutti i giorni imparare da lui. Lì è stata di nuovo un'altra ossessione, dove io facevo i miei progetti la sera, la notte, nel weekend, ma di giorno io lo seguivo come un'ombra, perché volevo prendere proprio a piene mani da quest'uomo che faceva e fa tuttora delle cose straordinarie. Diventiamo amici, si sviluppa proprio un bel rapporto, cioè adesso veramente mi sento veramente onorato di poterlo chiamare un amico Eolo, non solo il mio mentore, eccetera. Fino a che a un certo punto mio padre fa quello che deve fare, i trapianti, le cose, eccetera, va tutto bene, e quindi le mie motivazioni per rimanere in Italia un po' decadono.
Ok, cioè il lavoro che stavi facendo non era una motivazione abbastanza forte per tenerti.
No, è che dici, ma se facessimo cioè adesso non devo più geograficamente stare qua, cioè Roma, ci ho vissuto 2 anni, splendido, tutto quello che vuoi. Però c'era nel mentre, Sio, che forse anche tu conosci,
certo,
viveva in Giappone, perché lui si era trasferito in Giappone a Sapporo quando io ero tornato in Italia. Ci eravamo scambiati, abbiamo fatto la staffetta, no? Questo è l'appartamento, queste sono le scuole in cui insegno, questi sono i lavori che ti do io, avevamo fatto proprio questa cosa.
Ok.
Lui nel mentre era là e noi volevamo fare il giro del Giappone in bicicletta. E abbiamo detto, sai cosa? Facciamo il giro del Giappone in bicicletta. LOL! Non siamo mai andati in bicicletta. Ok, e lo facciamo. Quindi partiamo nel 2014 a marzo. Bello. Quest'anno sono 10 anni. E sì. Partiamo il 4 di marzo e da Okinawa arriviamo a Satamizaki, che è il punto più a sud del Giappone, anche se Okinawa è più a sud, però noi l'abbiamo fatto, siamo partiti da Okinawa comunque. Satamizaki, c'è questo monumento che dice è il punto più a sud del Giappone, e si arriva a Soyamizaki, che è il punto più a nord, 4.000 chilometri dopo l'abbiamo fatto, cioè in realtà sono 1.800 in linea retta, però svirgoli fai, certo. Vado su questa città nella costa, là c'è un deserto, cosa? Attraversiamo le Alpi, eccetera, eccetera. Ed è stato una delle cose più belle, cioè per me è la cosa più bella che abbia mai fatto nella vita, però una di quelle cose talmente formative, 3 mesi con il tuo migliore amico, 2 biciclette, una tenda, nessuno che ti dice cosa devi fare, perché, come, quanto devi pedalare, cioè è tutto al momento. Zero pianificazione, zero strade da seguire, zero mappe, niente, proprio solo qui e ora. E poi è stato bellissimo, con dietro un po' di sponsor che ci eravamo accattati su, che si aveva appena iniziato come youtuber, quindi avevo un, okay, un po' di pull, ma poca roba, cioè, e stiamo parlando, forse aveva fatto 3 video di quelli con le canzoni, quindi proprio inizio.
Certo.
E io avevo, cioè, faccia di tolla, che andavo tipo da Specialized e gli dicevo dateci le bici, perché non lo fate con le vostre bici, perché non le abbiamo. Ma come non le abbiamo, non siamo mai andati in bici, ma voi siete pazzi, dateci le bici, e ce le danno. Fujifilm che mi dà le macchine fotografiche, Squarespace che ci dà i soldi, cioè una roba folle, dicendo noi faremo i vlog, le cose, cosa che abbiamo fatto. Però quell'esperienza ti travolge, ti cambia la vita, e torni e dici voglio fare tutto quello che voglio fare. Cioè, non è percorso stabilito, non è direzione, non me ne frega niente, voglio fare le cose. E nel mentre, appena tornati, quindi felici e gonfi, proprio con il petto e il cuore gonfi, ricevo una chiamata. Pronto, ciao, sono Steve McCurry. Ora, Steve McCurry è un fotografo forse tra i più famosi al mondo, e dico tipo, no, non è vero, mi fa, no, sono Steve McCurry. Ah, ok, scusi signor McCurry. Mi hanno dato il tuo numero perché ho bisogno di un assistente per il calendario Lavazza, fra 2 giorni in Etiopia, nella giungla. Mi hanno detto che sei uno che arriva, cioè domani ti dico partiamo, tu parti, che sei un esperto di luci e che parli perfettamente inglese. Sì, ok, ci vediamo fra 2 giorni, questo è l'indirizzo. Pam. E finisco a essere il primo assistente di McCurry su un grosso progetto da milioni di euro, una roba, cioè una scala infinitamente più grande di quelle che avevo visto.
Ok.
Quindi siamo lì, sono appena tornato, ho fatto il giro del Giappone in bici con Sio, stiamo pensando di scrivere un libro, vogliamo fare una serie di altre cose, con Eolo e tutto, era un momento bellissimo in cui i lavori piccoli per lo studio finivano a me, e uno di questi lavori era stata una copertina della Gazzetta dello Sport con Valentino Rossi, che dicevo come faccio io a fare sta roba, ho appena iniziato, com'è possibile? Mettici McCurry, inizio ad avere dei dubbi su, ma sono io che sono bravo o sono tutti gli altri che mi spingono, sono il raccomandato?
Oh no, brutta situazione.
Però c'è una soluzione, almeno io per me l'ho trovata. Ho detto, se io vado in un posto dove non conosco nessuno e non ho contatti, e nessuno conosce me e non ha contatti con me e non ho possibilità di avere un pregresso, e riparto da zero, se riesco a ricreare quello che sto facendo adesso, vuol dire che sono io. Ed è così che mi trasferisco a Melbourne, perché io non conoscevo nessuno in Australia ed ero dall'altra parte del mondo. E quindi sì, quel mese mi trasferisco a Melbourne con un visto di solo, cioè con un biglietto di solo andata, un visto per un anno, e un anno dopo mi rendo conto che sì, sono bravo, forse, però sono anche molto bravo a circondarmi di persone che credono in me, che mi aiutano. E quindi è l'unione, okay, delle due cose. E da lì ho vissuto 3 anni a Melbourne, è stato bellissimo, è la mia città preferita al mondo ed è quella che sento più casa, e ho iniziato a costruire lì davvero forse la mia carriera fotografica, nel senso che lì ero da solo, se vuoi. Poi ho subito conosciuto tra le persone più importanti della mia vita, però lì ero già non ero in una direzione, potevo andare dovunque. Quindi la direzione che ho scelto era poi quella che sentivo mia, che quindi il ritratto, il rapporto con le persone, i musicisti e gli attori, gli scrittori, le persone creative. Il mio fulcro, il mio cuore sono le persone che fanno delle cose. Io voglio raccontare quello che le persone fanno e fare da megafono, in modo che tutti sappiano che questa persona, per cui io scodinzolo in una maniera ingestibile, fa questa cosa super figa.
Bello. Quindi il metodo Nick funziona anche in Australia.
Sì.
E quindi ci siamo un po' di sicurezza, no? Nella vita.
Tanti in realtà poi arrivano mille altre cose che te la tolgono la sicurezza, quindi c'è, nel senso, rimane poco. Insicurezza è un'amica, sta lì e ti aiuta a non sentirti troppo sto cazzo.
Ok, ok. Che anni erano quelli dell'Australia?
Dal 2014 al 2017.
Ok. Quindi poi finisce anche questa avventura?
Finisce di nuovo questa avventura, perché di nuovo mio papà non sta bene, diventa una leucemia, eccetera, eccetera, e questa volta sfortunatamente non riesce a superarla, quindi nel 2016 viene a mancare, quindi il 2016 è stato un anno in cui un paio di volte ho fatto avanti e indietro. Nel 2017 sono tornato a Melbourne, però mi sono reso conto che ero un po', non lo so, c'era qualcosa, dovevo stare un pochino più di qua, perché Melbourne comunque sono 24 ore di volo.
Sì.
E di nuovo un discorso di... è una distanza incolmabile, sono 10 ore di fuso orario. Mia mamma da sola, mia sorella, comunque che aveva bisogno di... non so, avevamo bisogno di stare insieme, avevamo l'azienda di famiglia che abbiamo ereditato, dovevamo esserci un po'... avevo bisogno di stare un po' qua, quindi torno... Oddio, scusa, è che mi viene in mente quello che sto per dire, perché le motivazioni erano quelle, ho bisogno di essere più vicino alla mia famiglia. Torno e io e l'RSI facciamo il giro dell'Artico in bicicletta.
Esatto.
Perché a stare qui si sta bene, cioè risolvi delle cose in qualche mese e poi dici tipo, friggo, ho bisogno di fare le cose, no? E quindi partiamo e facciamo Svalbard, Islanda e Groenlandia insieme in bicicletta. Dopodiché cerco di trasferirmi a New York. Perché?
Perché no, cioè, voglio dire.
No, cioè, uno dice, gli artisti, le persone che fanno le cose, ma non quelli famosi, quelli che ce la stanno per fare, quelli che si sbattono come dei matti, che vogliono fare quell'ultimo gradino prima che esplodano, sono a New York, devo andare a New York. E quindi mi sono trasferito a New York e ho scoperto che mi fa schifissimo.
Okay.
Che la odio. Che gli Stati Uniti e il loro turbo capitalismo pazzo, proprio da sparare con le pistole aquile che volano nel cielo, e non lo sopporto.
Si percepisce tanto questa roba qui quando si è lì in America?
Cioè, allora, per me sì.
Si respira. Okay.
Per me è stato
io non
proprio
sono mai
quello.
Stato.
Allora, New York è un baluardo diverso, cioè nel senso è un mondo a sé rispetto agli Stati Uniti. Quindi è già tipo la versione più calmina degli Stati Uniti di sicuro. Però a New York c'è questa leggenda, tutti sono in questo mito del ce la farò e farò una roba incredibile, e sono, sai, proprio il hustle, cioè il fake it until sì, you make it, quella roba
sogno
là. Quella roba
americano,
là.
Sì, certo.
Grazie, il sogno americano. E quindi certo. Vuol dire che le persone ti parlano e ti dicono delle cose e tu devi prendere quello che ti dicono e dividerlo per un terzo o metà.
Ovviamente.
Però questo non funziona se tu non sei uno che poi ingigantisce quello che fa. Nel senso che tu mi dici, sono andato a fare un videoclip con un collettivo eclettico di registi e videomaker e stiamo mettendo i nostri lavori all'interno di un festival per le cose, siamo shortlistati. E tu dici, che figata, fammi vedere, dai, parliamo. Poi viene fuori che è andato a fare dei video con l'iPhone al suo amico che skata e tu dici, ma non c'è nulla di male. Cioè, dimmi che sei andato a fare i video dell'iPhone. Cioè, che problema c'è? Perché devi vendere tutto? Solo che se io dico, ho fatto, che ne so, sono andato alla Male Fashion Week, ho conosciuto delle persone, ho fatto dei ritratti, dopodiché con Willy Chavarria ci siamo presi bene, abbiamo fatto una copertina che è finita in questa roba, allora dicono, ah, hai fatto delle foto a un tuo amico. No, ho fatto quello che ti ho detto, non devi dividere quello che ti dico io. Quindi incomunicabilità strano, pesante. Perché
strano, sì.
Cioè, no.
Ok, e cosa sei andato a fare? Cioè, poi ti sei trovato lì, cioè sei andato lì con un'idea, un progetto da fare lì, o sei andato lì e vediamo cosa succede?
Allora, io mi ero messo in testa che New York, come ti ho detto, fosse il posto dove poter trovare le persone con cui avrei più voluto lavorare, no? Cioè, sono tutte là, quindi se vado lì e mi ci trasferisco, a un certo punto inizio a lavorare con tutti questi artisti che fanno cose. Quindi il mio obiettivo in realtà là era fare un giro enorme di agenzie per 2 o 3 mesi, e nel mentre trovare tutti i lavoretti che riuscivo con la fotografia, perché poi non è che c'è un metodo, ma a furia di parlare con la gente a un certo punto ti arriva qualcuno che ti dice tieni questi soldi per fare sto lavoro. Cioè, questo è innegabile, nella fotografia è così. Quindi nel mentre prendo appuntamenti, o cerco di prendere appuntamenti con tutte queste agenzie, eccetera, eccetera, perché per prendere un visto da artista per stare negli Stati Uniti hai bisogno del supporto di un'agenzia. È un'agenzia deve, cioè tu devi avere un rapporto con un'agenzia per la quale ogni singolo lavoro, a prescindere da chi lo trovi, in quale contesto e quanto economicamente valga, deve passare attraverso l'agenzia. Loro ti fanno da garante per l'immigrazione, di conseguenza si prendono il 20-25%, robe simili. Quindi il rischio è che se tu finisci con un'agenzia piccola, troppo piccola, loro in realtà non fanno nulla per te, e tu per sopravvivere devi trovare i lavori, e quindi loro si pigliano questa stecca del 25% su un tizio che cerca solo di sbancare il lunario. Un conto invece è se ti trova un'agenzia grossa che inizia a spingerti con dei clienti e quindi ti trova delle commissioni molto importanti. Quindi tante agenzie, tante chiacchiere con tanti agenti, portfolio a destra e manca. C'è proprio la cosa da rom-com del tizio che tipo trafelato con i portfolio stampati, corre, eccetera. E quella roba lì.
Quasi un nuovo inizio da zero, praticamente.
Sì.
Contando che comunque, vabbè, avevi un passato, immagino, molto vendibile, se vogliamo, quando ti presentavi. Sì. Però,
su certe cose ambiente, sì, però...
Nuove persone, insomma, tutto da costruire anche lì.
Esatto. Comunque, non mi ci trovo bene, dopo 3 mesi dico, no, abbandono, non, not my thing. Quindi torno e, vabbè, succedono tutta una serie di cose, eccetera, eccetera, ma mi rendo conto che vivevo male, cioè ho un periodo di crisi. È il 2018, sono tornato da New York, per qualche mese vivo a Milano, mi sono trovato un monolocale perché ho detto comunque i lavori stanno o a Milano o a Roma. A Roma ci ho vissuto e ho i contatti, quando ho bisogno di lavorare scendo, proviamo a Milano, vediamo. Poi comunque non vuoi mai vivere con i tuoi genitori, con tua mamma nel caso, nel paesello, cioè chiaro. No. E ti voglio bene mamma, ma a distanza. E nulla, e di conseguenza sono qui a Milano per la prima volta e sono un po' in crisi e dico adesso non so più dove andare, perché io pensavo che New York fosse il mio next step. New York non è stato uno step, e quindi mo che faccio? E mi sono reso conto che ero un po' in crisi con l'idea di voler tornare a Melbourne. Nel senso, mi dicevo, andare a Melbourne vuol dire fare un passo indietro. E tu non puoi fare i passi, non è che non vuoi fare i passi indietro, quindi devi andare avanti, non puoi tornare. E poi lì mi sono reso conto della mia stupidità, perché no, Melbourne è casa. Io amo tantissime persone di Melbourne, alcune delle mie amicizie più importanti là, mi sono formato lavorativamente tanto là, sto bene, e me ne ero andato perché mio papà stava venendo a mancare. Quindi a un certo punto ho detto raga, no, mi ritrasferisco qua, e ci riesco nel 2019, perché poi io e Sio abbiamo pubblicato il libro con Feltrinelli che si chiama Storie Migranti nel 2019, nel mentre io, facendo tutta una serie di peripezie pazze, riesco a farmi dare un visto per 4 anni più 4 tramite un'agenzia, va, e quindi a luglio del 2019 riparto e mi trasferisco a Melbourne e dico ora sono qua, ora ci sono. E va tutto bene, però poi scoppia la pandemia.
Infatti. E quindi siamo a Melbourne, scoppia una pandemia mondiale. Tra l'altro, com'era lì la pandemia? Cioè, com'era percepita la situazione dall'altra parte del mondo a 24 ore di volo da qui?
Allora, Melbourne è all'interno dell'Australia, per chi non sapesse, anche se questo è Coordinate Podcast, quindi c'è una grande presenza geografica. Melbourne è in Australia e l'Australia è un continente gigantesco, cioè equivale a tipo mezza Europa. In mezzo al mare, staccato da tutto, con pochissime persone che vivono molto distanti fra loro, in 5 centri abitati, fondamentalmente. Questo perché lo sto dicendo? Perché là la pandemia è arrivata dopo.
È vero.
La mia compagna, all'epoca, era in Italia, lei si sarebbe dovuta trasferire a Melbourne, quindi c'era stata questa cosa del lei mi era venuta a trovare a dicembre del 2019, avevamo fatto Capodanno insieme, a gennaio 2020 era tornata in Italia, qui a Milano. E mi aveva detto, mi trasferisco il 15 di agosto 2020, smetto di lavorare e vengo qui a vivere. Noi, piani incredibili, bellissimo, ti attacchi al mio visto, facciamo questa cosa, facciamo la coppia de facto. Era tutto pianificato, era tutto perfetto. Solo che ovviamente lei inizia a dirmi, guarda che qui è un casino, guarda che ci sono questi casi di questa malattia strana, sono in Paolo Sarpi e la gente ha le mascherine, hanno paura dei cinesi, tutti sti razzisti, guardali, no, noi andiamo a cena in Sarpi perché così manifestiamo con il fatto che siamo con la comunità cinese, non dei bigotti, eccetera. Poi mi chiama e mi dice, guarda che c'ho un po' paura perché stanno chiudendo tutto, ah, guarda che c'è la zona rossa, guarda che ci sono i camion a Bergamo, muoiono le persone, non si può uscire. Tre settimane prima che arrivasse a Melbourne. Quindi mentre voi eravate chiusi in casa per le prime due settimane, lei mi chiamava per raccontarmi la sua paura, tutta una serie di cose, eccetera. E io ero alle feste.
Ma questa è una follia, ma tu come immaginavi le cose che ti raccontava?
No, le vedevo, io ero l'unico che si impanicava perché poi dicevo là, raga, cioè guardate che sta venendo su un casino, ah mi dispiace che in Italia sia così, no ma guarda che viene pure qua, ma va, cosa dici, ma non esiste, basta sempre parlare di sta cosa, state attenti, no, ma poi ovviamente è arrivato anche là, solo che là è arrivato che diciamo che il sistema sanitario si era già preparato, perché aveva già visto cosa succedeva, quindi tipo, non so, vai a prendere i ventilatori, che la cosa che all'inizio sembrava impossibile, di colpo loro avevano già dei ventilatori negli ospedali e riuscivano a stare dietro al numero di casi che dovevano trattare, eccetera, eccetera. E quindi, non lo so, quando è arrivato là, io l'ho preso un po' in maniera giocosa, cioè ero con i miei coinquilini in una casa bellissima, con il giardino, in quattro noi, una che lavorava, aveva un lavoro vero, io, che era un freelance, quindi non facevo niente la mattina alla sera, gli altri due che erano degli attori comici con cui facevamo le cazzate tutto il tempo, cioè giocare ai videogiochi, fare finta di allenarsi per non diventare grassi visto che bevevamo dal mattino alla sera costantemente e registrare tipo gli sketch in salotto, facevamo una roba tipo con le palline da ping pong e le pentole, quelle robe dove tipo deve saltare in giro per tutta casa e finire dentro un bicchiere, ci mettevamo 10 ore, cioè per me era un gioco
spettacolare,
no, bellissimo. Poi là era molto diverso perché qui in Italia, in puro stile italiano, lo Stato e le istituzioni, nessuno ha aiutato nessuno, quindi c'era la gente che non poteva andare a lavorare, non sapeva da dove arrivassero i soldi, non sapeva quanto durassero le cose, non c'era niente, era solo insicurezza. L'Australia ha detto, regà, dovete stare a casa. Noi vi diciamo a casa e voi dovete stare a casa. Però ogni due settimane vi diamo $2,000 sul conto corrente direttamente dallo Stato. Non passa neanche la cassa integrazione dal vostro datore di lavoro. No. Cioè voi avete un contratto per il quale vi arrivano quei soldi ogni 14 giorni sul conto corrente. Però state a casa. E tutti stanno a casa. Ci credo.
Meraviglia, certo.
No? Cioè, e quindi c'era sì la lamentela dello stare a casa. Che palle che non posso uscire.
Chiaro.
Cioè, un'altra cosa. Cioè, se agli italiani fossero arrivati ogni due settimane, non sto dicendo delle cose folli, €600 sul conto corrente. Cioè, ce l'avevamo tutti in maniera diversa,
Assolutamente. Vabbè, io me la sono vissuta da Dio, in realtà io ero freelance come te e in realtà ho lavorato molto di più, cioè è il momento della mia vita in cui il mio lavoro ha ingranato, cioè è andato proprio a un livello...
Ma perché? Cosa facevi?
Mi occupavo...
Fabbricavi mascherine?
In casa. No. Mi occupavo di marketing online, quindi...
Ah, vabbè, ciao!
Diciamo che gli investimenti era dopo il primo mese poi di incertezza sono stati spostati tutti lì e quindi...
Bellissimo!
Lì si è lavorato.
Molto felice per te.
Io vivevo a casa col mio cane, quindi comunque mi facevo qualche giretto tra videogiochi, lavoro, Discord con gli amici a fare le robe, me la sono vissuta anche abbastanza bene, anzi, cioè io lo ricordo per assurdo come un momento felice della mia vita. Meglio così, direi.
Assolutamente.
Senti altre persone ed è stato un incubo. Tu mi sembra che non te la sei passata assolutamente male dall'altra parte del mondo.
Io non me la sono passata male, non fosse che appunto c'era Martina qui in Italia e il mio avvocato dell'immigrazione che mi diceva: Nick, per 2 anni non aprono i confini, qua. Perché l'Australia ha chiuso subito i confini, ha detto nessuno entra da nessuna parte del mondo, neanche se sei australiano.
Disastro, quindi.
No, quello è stato... Infatti, perché loro avevano questa roba, cioè l'Australia è stata estremamente rigida e ha creato delle situazioni veramente complesse dove c'erano delle famiglie che sono state 10 mesi, tipo, dove erano in quel momento, perché non potevano rientrare. Con tutte le difficoltà del caso, l'Australia aveva detto possono rimpatriare 50 persone al giorno. 50 persone al giorno è niente. Cioè, e quando arrivano devono stare 3 settimane chiusi dentro un hotel, tutti in camere separate, i bambini separati dai genitori se possibile, se no, un casino veramente, cioè, assurdo. E quindi è stato molto difficile. Chiudendo i confini, l'avvocato dell'immigrazione, appunto, che segue i visti, perché tu non puoi avere un visto e non avere una persona di riferimento con cui parlarne, perché sennò sembra che uno ci abbia gli avvocati. No, non si può fare diversamente. Mi dice: guarda che per 2 anni almeno non riaprono i confini. La tua compagna, guarda che qua non viene, cioè puoi piangere in tutte le lingue del mondo, non succede. E allora lì a un certo punto, a settembre, ho detto: regà, Maometto, montagna, quella storia lì, io voglio stare con Martina, voglio dare una chance alla mia relazione, se lei non può venire a Melbourne mi trasferisco io a Milano. E così l'11 settembre del 2020, se puoi scegliere il giorno, dai.
Certo.
E l'11 settembre del 2020 sono da solo, non sto scherzando, siamo io e le hostess su un aereo che parte da Melbourne, in piena pandemia, e arriva da Abu Dhabi, poi si aggiungono altre 3 persone e in 4 arriviamo in Italia.
Questa è un'altra foto immaginaria incredibile.
Esatto, però guarda che quel volo, sono il primo, sono 12 ore, assurdo, perché bello. Tu sei al centro del volo da solo con delle hostess che sono tutte ai 4 lati di questo, cioè di questo corridoio eccetera, con le mascherine, e a un certo punto ti vengono a dire: hai fame? Hai sete?
Tipo vivere con la servitù in casa quasi.
Sì, però hai anche 4-5 persone che sono lì che ti guardano da un angolo, che dicono: cosa facciamo? Cioè, guarda che se anche per loro dici: che cazzo fai? Cioè, non hai 800 persone a cui portare da mangiare, da bere, la gente che si lamenta, che ti chiede le cose. Sono lì, e io ero lì con la Switch. Boh, giochiamo.
Quindi torni ancora una volta a Milano, è la destinazione.
Quindi
da
nuova
dove eri
partenza.
Fuggito.
Esatto, tra l'altro, quindi nuova partenza e cioè, nel senso, sono ancora qua, sono a Milano e mi ci sono trovato molto bene e abbiamo preso casa in affitto, abbiamo poi preso lo studio, che è questo dove sono adesso, che si chiama Studio Law, e sono stati anni bellissimi e mi sono creato veramente, tipo, di nuovo ripartito da, non da zero, perché poi in Italia dei contatti li avevo, però sì, un altro modo di vivere. E Bello. Guarda, ti chiudo la storia dicendo che quest'estate sono tornato a Melbourne. Dopo, da che ero partito, dall'11 settembre del 2020, non ero più tornato. E comunque ho alcuni dei miei migliori amici, delle persone molto importanti per me, eccetera, che non avevo potuto salutare, perché io ero partito durante il lockdown. Quindi bello. Io da solo, un taxi è venuto a prendermi, mi ha portato all'aeroporto, fine della questione, non ho detto ciao a nessuno. Cioè, da che vivevo lì, di colpo, Nick non c'era più. E di conseguenza ho detto, quest'estate, dato che due dei miei coinquilini, Nick e Caitlin, si sposavano, ho detto tipo, è il momento perfetto, cioè nel senso, facciamo la reunion di Casa Classico, che era il nome della nostra casa, e, cioè al matrimonio, mi vedo con tutti, eccetera. E devo dire che ritornare là, dicendo sto concludendo la mia relazione, perché eravamo in un momento in cui, cioè quello che poi ha portato a io e Martina che ci siamo lasciati rimanendo in ottimi rapporti, però cioè nel senso così è, parlando con i miei coinquilini all'epoca mi dicevano adesso che quella ragione che avevi per rimanere in Italia non c'è più, torni a vivere qua, cioè lo vedi come sei felice qua, lo vedi che stai bene qui, lo sai che e io per la prima volta ho detto ma sai che non ho bisogno di scappare. Sto bene dove sono. Cioè, se non è che voglio stare qui. Io l'Italia la odio. Ma nel momento, cioè, adesso, oggi, nella situazione in cui sono, facendo le cose che faccio, con quello che ho costruito e insieme ad altre persone ho costruito intorno a me, io sto bene. Quindi se c'è di meglio, certo che lo voglio. Ma non ho più bisogno di scappare, che è sempre stata la cosa. Io volevo andare via dai posti. Stavolta sto bene. Poi, alla prima occasione che tu mi dai qualcosa di meglio, certo che vengo lì. Ma non ho bisogno di scappare. Okay.
Ti senti bene per la prima volta in un posto in pianta stabile. Ok. E quindi siamo arrivati ad oggi, direi.
Ad oggi, letteralmente a oggi.
Evidentemente benissimo.
Esatto, che ho dei problemi di logorrea evidenti, dove tipo ti ho fatto due orecchie così tutto il tempo, però.
Allora, da tutto il racconto che mi hai fatto mi vengono in mente un po' di domande. Intanto Vai. Ho notato che spesso hai comunque continuato a citare i videogiochi, quindi immagino che ti abbiano accompagnato sempre come un sottofondo nella tua esistenza. Sì. Ok, e oltre a ore di intrattenimento e svago, ti hanno dato qualcosa di più i videogiochi?
Tantissimo, tantissimo.
Cosa?
Allora, la prima cosa che i videogiochi mi hanno dato, che mi viene in mente, è Power Pizza. Nel senso, Lore e io sono i miei due migliori amici. Power Pizza è il podcast che abbiamo dal 2018, dal 28 giugno 2018, se non sbaglio, che è un teniamoci in contatto, anche se siamo in posti diversi d'Italia e del mondo, robe simili, facciamo una roba tutte le settimane per parlare di videogiochi, come abbiamo sempre fatto, di serie TV, film e videogiochi, però c'era anche la cosa dei videogiochi. In quel momento, nel 2018, io non giocavo a niente, non avevo console, cioè letteralmente giocavo a Hearthstone sul telefono tutto il tempo,
okay.
Però... era una roba, cioè dall'Australia, dal 2014, dove mi ero disintossicato da Heroes of New Earth, che era una specie di League of Legends.
Ok. Cioè,
era un League of Legends più tossico, dove quando flameavamo sugli altri giocatori dicevamo smettila, torna a giocare a LOL bambino, perché League of Legends è più lento. No, vabbè, Heroes of New Earth era, cioè, vetriolo, male, velocissimo. Era orrendo, meraviglioso. Comunque vabbè, in un momento di pazzia ho detto a un amico cambiami la password dell'account, perché io sto sbroccando, okay. Ci sto okay. giocando troppo, non riesco a gestirlo. Ma da quel momento poi Power Pizza, zero videogiochi praticamente. E a un certo punto Hollow Knight, perché io ero un backer della campagna Kickstarter di Hollow Knight, visto che è un progetto australiano, e non mi era piaciuto, l'avevo provato 5 minuti e ho detto ma che è sta roba, e durante una delle prime puntate di Power Pizza Sio mi dice ma guarda che quel gioco è una figata, dovresti giocarlo, e lì mi ripiglia la scimmia dei videogiochi tantissimo, e faccio quest'estate a giocare a Hollow Knight come se per la prima volta avessi scoperto i videogiochi di nuovo. e da lì compro una Switch e poi, cioè, mille robe. Però per rispondere, oltre a, vabbè, appunto, per rispondere alla tua domanda sul che cosa ti è andato, oltre a portarmi a fare Power Pizza, che è la mia cosa preferita in questo momento, cioè negli ultimi anni, è proprio io e i miei due migliori amici che chiacchieriamo e questa cosa funziona ed è un lavoro ed è bella e lo facciamo dal vivo e tutte le settimane, cioè c'è tutta quella roba lì che è meravigliosa. Mi ha portato anche a conoscere la scena indie dei videogiochi, che per me è molto importante. E cioè, nel senso, non è che prima non lo pensassi, ma ora proprio sì che lo so che i videogiochi sono una forma d'arte uguale a musica, fotografia, cinema, pittura. Cioè, non, nessuno mi venga a dire che non è così. Possono essere delle robe AAA, esattamente come i film della Marvel, che sono spazzatura, piacevole ma spazzatura, oppure possono essere la chicca incredibile fatta, cioè, non so, mi viene in mente Tunic.
Mamma.
Cioè,
bello.
Dai, cioè, che roba clamorosa è Tunic?
Bello,
cioè, quanta
bello.
Storia c'è dietro solo in come lui l'ha creato e poi nel gioco com'è e in quello che ti porta e quello che ti lascia, e cioè, Celeste. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, Celeste è un trattato su come si parla di depressione. Cioè, vero. È bellissimo. Cioè, poi sì, c'è una parte di gioco, c'è un platforming impeccabile sotto, ma è proprio una comunicazione. Sono delle persone che parlano con te esattamente come lo farebbero con un album o delle foto. Cioè, è solo un'altra lingua ed è bellissimo. Ci sono mille esempi, secondo me, di videogiochi che arricchiscono la vita proprio.
Ok, chiarissimo, quindi ti hanno portato, per riassumere quello che ho capito da quello che mi hai detto, ti hanno portato intanto a mantenere dei rapporti, cioè una scusa per mantenere dei rapporti che per te erano molto importanti, e poi,
certo,
insomma, hai probabilmente a un certo punto anche iniziato a scoprire la parte più di cuore del videogioco, e quindi, vabbè, quella che si dice l'arte, no? Il videogioco è arte o no? Ecco, sicuramente nei casi che hai citato, in quel tipo di progetti, il dubbio non c'è. Cioè, su quelle
no,
piccole perle.
Ma poi, secondo me, lo deve essere, cioè, tutto deve essere calcolato sotto quella lente, no? Cioè, andare a fare un po' le pulce e dire, ma questa è arte o non è arte? È proprio una domanda, secondo me, che vuole perdere tempo.
Probabilmente è vero, sì.
Cioè, sì. Ma tu cosa senti quando giochi a una roba? Cioè, non so se l'hai mai giocato, Golf Club Wasteland.
Mi sa di no. Non, il nome mi dice qualcosa, però non
se ti capita... Aspetta, fammi controllare che sia Golf Club Wasteland.
Vai, tanto io me lo appunto. E invito tutti, se siete arrivati ad ascoltare,
sì, Golf Club. Vai, scusa, vai avanti.
No, niente, dimmi pure, quel gioco
si chiama Golf Club Wasteland. È un gioco dove, è proprio un esempio perfetto, una roba in cui ci sono incappato completamente per sbaglio. È un gioco in cui sei un tizio con una tuta spaziale e un piccolo jetpack dietro, che da Marte, dove c'è l'ultima colonia umana rimasta, eccetera, eccetera, torna sulla Terra, che è un posto inabitabile e completamente invivibile, in un futuro molto realistico prossimo, semplicemente è che decide di portare la sua mazza da golf e la sua pallina, perché in queste città di ruderi, e lui si mette lì e gioca a golf.
Bello,
tu semplicemente devi il gameplay è semplicissimo, devi decidere semplicemente la direzione della pallina e la potenza della mazza, e deve rimbalzare fra un milione di cose finché non arriva dentro la buca. Fine. Quando arriva dentro la buca, passi allo stage successivo, eccetera. Che cos'è che c'è in questo gioco? Uno dice, dov'è l'arte? Cos'è che c'è in questo gioco? Lui ascolta la radio mentre gioca. E tu senti la radio, e la radio sono una radio di 5-6 ore, se non sbaglio, una programmazione radio con musica, un VJ, delle pubblicità, delle interviste, delle cose, e tutta la storia di quello che è successo agli umani, di come sono arrivati su Marte, e del perché, è raccontata tramite questo.
Spettacolo.
Ma in maniera tipo, ci sono i PSA che dicono, vi ricordiamo che ogni 15 ore dovete prendere le pastiglie per evitare che i raggi cosmici vi brucino la pelle. Mi raccomando, non fatelo, che non uscite nelle ore dalle alle eccetera eccetera, perché l'atmosfera di Marte se no via. E tu capisci che tipo, ah, ci sono queste difficoltà. Poi senti tipo della musica, passa una canzone, poi c'è un'intervista a una persona che dice tipo, ma quindi raccontaci, tu che cosa facevi prima di venire sulla colonia qui a Marte? Io ero un, cioè tipo un italiano che racconta, io ero un cantante di lirica, eccetera, eccetera, sai, dal fatto che non c'è più spazio per questa roba a me manca tantissimo, perché che vita è senza musica? Il fatto che non è più una roba, ma io posso cantare? E gli altri dicono, ma qua va bene. E quindi si mette a cantare opera, cioè... Mentre tu stai giocando le prime ore non ci fai caso, a un certo punto dici, ma tu, questo è un sistema di narrazione incredibile, cioè è tutto bellissimo. Ovvio che è un gioco che è arte, Dio buono, cioè vabbè, scusa, mi prendo bene con Sera.
Beh, me lo gioco sicuro, perché mi hai incuriosito.
Bellissimo.
Un'altra domanda che mi era venuta in mente, tu hai vissuto una vita molto... almeno da quello che ho percepito io, molto libera, molto spumeggiante, ok? Tu oggi percepisci che siamo in degli anni cupi o no? O hai in mente la prossima cosa da fare? Cioè sei ancora proiettato sulle cose che ti fanno felice?
Premesso che sì, sempre proiettato sulle cose che mi fanno felice, proprio su questo non ci piove. Se mi dici siamo in degli anni cupi, sì, lo siamo sotto tantissimi punti di vista. Cioè, sono proprio degli anni brutti per la società umana, secondo me. Cioè, stiamo andando veramente tipo a... Stiamo raschiando il fondo del barile, spero. Per quello che riguarda, cioè, quello che stiamo facendo, cioè, io e te stiamo registrando questa roba, cioè, nel senso, Palestina, Israele, cioè, nel senso, Russia, Ucraina, cioè, Trump che è candidato di nuovo negli Stati Uniti, non lo so, cioè, mille cose completamente pazze che uno dice non è possibile, Elon Musk che esiste, vabbè, è tutto difficile, tutto complesso. Sono anni cupi e secondo me fra poco ci saranno dei gran bei problemi, cioè stiamo iniziando a vedere gli effetti di alcuni problemi che fra poco anche a livello climatico diventeranno insostenibili, e questo porterà a una serie di cose. Siamo tutti a guardare l'orticello che abbiamo davanti a casa dicendo oggi va tutto bene, non ci sono problemi nel mondo, non capendo che è tutto molto collegato, e cioè nel senso le cose succederanno. Però questo non può essere per me un motivo per non guardare le cose che ti fanno felice. Okay. Cioè non sono due cose, cioè cercare ciò che ti rende felice, fare ciò che ti piace, cercare di, nel rispetto degli altri e di tutte queste cose, cioè non è che io schiaccio le altre persone, però tendere in quella direzione e non è collegato a qual è il contesto in cui quella direzione esiste. E quindi sì, sei tristino, molto tristino, e fai un po' così nel vedere quello che succede, ma cerchi quello che piace a te. E quindi...
Ok, no, guarda...
Le due cose le trovo non in contrapposizione, ecco.
Certo, certo. Prima una delle problematiche che identificavo nei tempi moderni poteva essere un po' la tematica autostima / ma sì, tanto cosa busso a tutte queste porte, non succederà niente. Un'altra cosa che mi viene in mente ora è che è molto facile in realtà rimanere un po' sopraffatti dal grigiore che si può percepire se si guarda l'attenzione fuori. Quindi non lo so, ora ovviamente è una domanda del cazzo chiederti, saresti andato a fare questa cosa se fosse stato oggi, però è un tema secondo me, non lo so, la sì. lascio lì un po' sospesa, non okay. saprei come sviluppare una domanda su questa cosa.
Ne stavo parlando non più di mezz'ora prima che iniziassimo a registrare con mio nipote, che ha 22 anni, che ha studiato okay. regia, videomaking, che adesso sta lavorando in un'azienda dove fa editing, cioè nel senso post-produzione di video e robe simili. E stavamo parlando di determinate cose. Lui in questo momento lui e suo fratello stanno avendo degli enormi problemi a trovare casa a Milano per poter stare, che sia un prezzo sostenibile da un ragazzo di 22 a sì, un ragazzo certo. di 20 anni che studiano e che hanno appena iniziato a lavorare. E io mi ricordo che quel problema non c'era a Venezia. Cioè,
okay, sì, è vero.
Cioè, eravamo in sei in casa, ok, una casa che faceva schifo, ma chi se ne frega, cioè nessuno aveva problemi a trovare casa. Cioè, il problema era quant'era il tuo budget, perché se era basso trovavi delle case che facevano super schifo, se era alto trovavi delle case che facevano pochino meno schifo, fine. Però per dire, cioè, non c'era quella difficoltà che ad esempio oggi assolutamente qui a Milano c'è. Cioè, la gente non riesce a trovare gli affitti che non costino l'infinito, e cioè piuttosto vai a vivere a Pavia e prendi il treno.
Sì. E anche a Pavia in realtà.
No, esatto, e poi anche a Pavia. Cioè, no, però in generale quelle difficoltà ci sono. Non lo so, oggi Melbourne, dico una cazzata, ci sono appena stato, è più cara di quello che era un tempo. Sono per la prima volta negli ultimi 30 anni sono in retrocessione economica, perché il okay. problema è che hanno dato troppi soldi alle persone con questa cosa della pandemia, ma hanno fatto poi tipo quasi 2 anni di lockdown, perché poi c'è anche quello. In Australia, se c'era un caso, nello stato di Victoria, se c'era un caso, chiudevano 5 giorni tutti a casa. Tutta la città, sono 4 milioni di persone, chiusi a casa, in modo che quel caso non contagiasse nessuno o che tutti i contagiati fossero pochi, eccetera, e isolavano così queste robe. Però questo ha portato alle attività che avevano delle grosse difficoltà, perché nonostante i dipendenti fossero pagati, perché li pagava lo Stato, ma le attività non andavano avanti. E quindi tante attività hanno chiuso, l'inflazione è salita, c'è stata la prima crisi economica, eccetera. Oggi è un mondo diverso quello di Melbourne. Non si può fare quello che ho fatto io? Non lo so, secondo me si può. Però non so quali sono le differenze, perché adesso anche a dirmi, cioè stare qui a dire, ragazzi, si può fare, basta volerlo, sembri i nostri genitori quando dicono ai miei tempi, tu dici, i miei tempi erano diversi. Quindi non mi venire a paragonare questa cosa.
Va bene. Guarda, abbiamo tirato 1:15. Quindi secondo me ci siamo. Siamo sulla fine della puntata. È stato una figata parlare con te. È molto ispirante.
Devo bene, dire. Sono super contento di questa cosa.
Niente, io non vedo l'ora di riscriverti per fare altre cose. Grazie mille del tuo tempo, direi.
Grazie tantissimo a te per aver scritto, perché così facciamo la chiusa. No, perché quella roba lì, cioè nel senso, mi hai detto, vero. Ciao, io faccio un podcast, vuoi fare un podcast con me? Sì, poi non è che per forza, ci saranno delle persone che ti dicono di no.
Hai voglia, però, certo.
Però apri la porta, cioè bussi, cioè secondo me questa roba qua è fondamentale, è quella che non so, che davvero, cioè non so spiegare, è la forza motrice di tutto, è la macchina del caos che funziona bene.
La forza motrice di tutto è fare le cose, pazzesco.
Provare a fare le cose.
Sì, e questa...
Esatto, questa è una degna conclusione. No, davvero, grazie mille per l'invito, è stata una chiacchierata splendida, anche se, cioè, nel senso, non ti ho dato spazio di parlare di te, mi dispiace, come ti avevo detto.
Vabbè, lo scopo era parlare di te, quindi direi...
Beh, la prossima puntata la facciamo con io che intervisto te.
Vai, va bene, perfetto. Okay. Grazie ancora, ciao.
A te, ciao.